ti hai mandato di recente un podcast dal titolo Il mondo arde, il mondiale in guerra tra crimine capitale e violenza neocoloniale. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare questo inverno, inizio primavera, dei compagni del Nodo Solidale che ci hanno parlato un po' della situazione messicana, soprattutto degli intrecci tra violenza di Stato, narcotraffico, ingerenza statunitense e quant'altro. Quindi, visto che stai lì, se ci vuoi dare invece qualcosa che non sappiamo, un piccolo quadro di quello che è stato sia la costruzione sia la produzione di questi mondiali di calcio all'interno del tessuto messicano, e poi magari invece andiamo in seguito a parlare di questo podcast, se ci vuoi giusto dare una pennellata.
Sì. Allora, vi sento un po' male, quindi spero di aver capito tutto e interrompetemi se invece non ci sono problemi di connessione. Vabbè, innanzitutto un caro saluto a chi ci ascolta, a radioascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout, sempre bello tornare sui 105.250. E sì, come hai detto giustamente tu, insomma, io faccio parte del Nodo Solidale Messico, che è un collettivo in realtà vive, lotta e si organizza tra le due sponde dell'oceano, una parte in Italia e una parte in Messico. E come hai detto giustamente tu, insomma, da molti anni ormai che stiamo portando avanti una sorta di percorso, diciamo, di analisi, che poi si articola in diverse maniere, nel cercare di spiegare perché il contesto messicano negli ultimi, in realtà 20 anni, ma comunque se ci riferiamo un po' prima, negli ultimi anni è così complicato, è così, complesso, interessante, violento, e perché questa cosa un po' interessa o può interessare un po' tutti e tutte anche dall'altra parte dell'oceano. Le analisi che facciamo sono legate ovviamente al contesto di violenza, al contesto legato al fenomeno così chiamato del narcotraffico, della narcoviolenza o dei legami tra narcostato. In realtà poi dovremmo un pochettino meglio approfondire questi concetti, e sulla base di questo da molto tempo abbiamo scritto, insomma, una serie di opuscoli, di libri, abbiamo fatto una serie di produzioni cercando di ampliare un po' il tema su quello che secondo noi è quello che sta succedendo in questo momento in Messico, e non solo. C'è una congiuntura estremamente fondante tra Stato, capitale e crimine organizzato, o più comunemente chiamato narcotraffico, che non sono attori in disputa tra di loro, non sono nemici, non sono soggetti diversi di uno stesso film, ma sono attori protagonisti, organici, alleati in molte delle loro parti. E questi legami si vedono molto bene in Messico, nel senso che è un tema molto grande, però per riassumerlo si vede, si analizza, questo non lo facciamo solamente noi, ma in realtà lo fanno da moltissimi anni fior fior di compagni, anche giornalisti e persone che lo vivono sulla propria pelle, di come la violenza criminale è strettamente legata ai processi di accumulazione capitalistica, di estrattivismo, di distruzione, trasformazione dei territori da parte dello Stato e del capitale. In Messico sicuramente, ma non solamente, perché poi questo tema si può ampliare alla grande in molti altri paesi, sicuramente in Latino America,
certo,
ovviamente una nuova, che in realtà non è nuova perché continua fondamentalmente forma di, possiamo chiamarlo, colonialismo, neocolonialismo, in cui lo zampino e gli interessi degli Stati Uniti, soprattutto a livello politico e economici, sono fondamentali. E cerchiamo di trattare un po' tutto questo in questo podcast che abbiamo appena fatto uscire, come tu dicevi, da poco, cercando di raccontare in maniera il più semplice possibile, ma anche il più organica, come mai abbiamo fatto, questo legame che noi viviamo e vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni.
Ecco,
che noi attraversiamo.
Ti interrompo un secondo. Infatti, se si dice guerra al narcotraffico, sembra che ci siano delle parti in opposizione tra di loro, che può anche essere con qualche arresto eclatante, con qualche esecuzione, diciamo, celebre, però invece sembra che ci sia sempre una sinergia tra questi attori, appunto, che sia gli Stati Uniti, il governo, i cartelli e chi che sia, e invece a quanto pare l'unica, come si chiama, l'unici a rimetterci è la popolazione messicana e di tutti gli altri lati del mondo dove queste sinergie militari si incontrano, si scontrano, e comunque a perderci sono sempre i territori e le persone che lo abitano. E in questo podcast ci dicevi anche che c'è una grande parte allo sviluppo della resistenza che cambia, è cangiante in base appunto se è fatta in città, se è fatta nelle comunità rurali, se è fatta a ridosso di appunto luoghi dove l'appropriazione del capitale si fa sempre più feroce. E insomma, quindi c'è anche l'altro lato, che da una parte c'è una guerra magari intestina delle forze in gioco, ma c'è anche una resistenza.
Sì, no, certo, questa è forse la parte più importante a cui più ci teniamo, cioè nel senso il Messico purtroppo per fortuna è un luogo di estrema violenza, dove appunto si sta, diciamo, svolgendo una guerra ormai da 20 anni con numeri che, solo per fare una comparazione dell'orrore, superano i numeri dei morti in Ucraina o i numeri dei morti in Afghanistan, per esempio. Quindi sì, c'è una vera e propria guerra, anche se non la si vuole nominare perché gli interessi in gioco sono enormi, sono di tipo economico, turistici e via dicendo, ma allo stesso tempo la fortuna di questo territorio, per moltissime motivazioni che insomma adesso qua non stiamo ad esplorare, che però riguardano fondamentalmente la loro storia e il carattere profondamente indigeno di molte parti di questo paese, permette lo sviluppo di una serie di resistenze e autonomie reali, quindi non solamente teoriche ma realmente reali, che si danno in molti territori. In primis, vabbè, quelle più famose legate allo zapatismo, ma non solo in realtà, in moltissimi territori rurali, in moltissimi territori indigeni dal nord al sud del Messico e anche in territori urbani, noi lo raccontiamo un po' in questo podcast. E c'è una nuova forma che per noi è molto, che si conosce forse un po' poco, comunque la si conosce forse in una forma non troppo politicizzata, ma è tutto il mondo legato ai collettivi di búsquedas, cioè di ricerca dei propri cari scomparsi, le cosiddette madres buscadoras, o non solamente, insomma, i collettivi di ricerca delle persone desaparecidos. In Messico si sta vivendo una crisi di desaparecidos che è incredibile, in giro di 90 minuti più o meno scompaiono 2,5 persone al giorno in Messico, e mettere le mani nel mondo della desaparizione è proprio esattamente mettere le mani dentro questo nesso fortissimo tra capitale, Stato e crimine. Cioè le sparizioni avvengono esattamente perché, per molti motivi, ma fondamentalmente perché sono una maniera per alimentare la macchina criminale, che va a alimentare fondamentalmente una macchina capitalista, ma che non è solamente legata al narcotraffico, ma è legata a un insieme di produzioni capitali, tra la produzione di avocadi, la produzione di il traffico di farmaci, il traffico di combustibili. E le desaparizioni servono fondamentalmente per creare massa di lavoro che viene strappata dalle famiglie, dai popoli, dai quartieri, resa disponibile nelle mani del crimine organizzato, che però fa semplicemente il lavoro sporco di fondamentalmente investire in maniera armata e violenta in territori dove poi fondamentalmente i grandi, chi ne trae vantaggio fondamentalmente sono le grandi economie e le grandi compagnie capitaliste, in primis legate al settore energetico e delle risorse minerarie e non solo. Per fortuna, appunto, in diversi luoghi di questo territorio sconfinato che è il Messico ci sono molte resistenze autonome, ed è infatti esattamente così. Uno dei pochi luoghi in cui appunto non c'è l'entrata del crimine organizzato sono i luoghi dove ci sono delle comunità autonome, in parte armate, in parte attraverso con dei processi di autodifesa, che nascono sulla base di una radice spesso rurale e indigena, e poi però si trasformano e portano avanti una lotta per una vita digna, no? Come si dice qua, una vita dignitosa, fatta appunto nella conservazione non solo dei propri patrimoni e tradizioni, ma anche di una vita dignitosa in difesa, rispetto, o dal lato contro, diciamo, il capitale che attacca, o contro il crimine, che appunto sono la faccia, la stessa, diciamo, facce diverse di una stessa medaglia. E partiamo per questo podcast con la provocazione, dicendo che appunto in tutto questo comunque c'è lo spazio, ovviamente lo spazio pubblico, lo spazio commerciale, lo spazio narrativo di organizzare un mondiale che è appena finito tra, ecco, infatti, diversi paesi del Nord America, Canada, Stati Uniti e Messico.
E infatti era un po', visto che siamo qui durante la trasmissione dello Sport Popolare, a anche interessarci un po' di questo, visto che magari l'hai vissuto in prima persona, sia l'organizzazione sia lo svolgimento di questo, sia lo svolgimento di questi mondiali di calcio. Quindi se ci puoi raccontare un po' come, cos'è successo, quali, se ci sono state delle frizioni sia prima che durante, come, insomma, com'è andata?
Sì, assolutamente. Oltretutto ne avevamo già parlato qualche settimana fa, sempre con voi, ma con diciamo spot targato Dinamo d'Oro. Di questo abbiamo scritto anche diversi articoli, abbiamo fatto anche un altro podcast più specifico sul mondiale. Molto brevemente, vabbè, il mondiale, come sapete, è appena finito. In realtà un mondiale targato Nord America, ma soprattutto targato Stati Uniti. In Messico c'era in realtà una manciata, una quindicina di partite, tra cui cinque città del Messico, che comunque hanno avuto ovviamente un impatto enorme in termini.
Possiamo dire che è stata quasi la galera per l'Iran, diciamo.
Esattamente.
Così,
sì.
Un po' la discarica dei non voluti.
Esatto.
E, sì. E questa purtroppo,
che però comunque ha provocato delle trasformazioni enormi, la città del Messico non solo, perché sono stati rifatti, diciamo, vabbè, i tre stadi principali, quello di Monterrey, quello di Guadalajara e quello di Città del Messico, ha rifatto l'antico e insomma iconico stadio Azteca. E abbiamo parlato brevemente, insomma, ci sono state molte proteste soprattutto durante l'inizio del mondiale, legate a diverse questioni. Il fatto che appunto molti collettivi, soprattutto le Madres Buscadora, ma non solo, anche i docenti, i maestri che si sono riuniti, che sono riuniti in un sindacato conflittuale che si chiama la CNT, la Coordinadora Nazionale Trabajadores de la Educación, per molti giorni all'inizio dei mondiali hanno giustamente approfittato della vetrina mondiale per portare, diciamo, per visibilizzare tutti i temi incredibili che avvengono in questo paese: la violenza, lo sfruttamento, le sparizioni, le condizioni di lavoro ignobili, le condizioni di classe, gli salari da fame. E soprattutto a cavallo dell'inaugurazione ci sono state le manifestazioni molto grandi, gli scontri anche molto importanti, abbastanza anche iconici. C'è proprio un grande corteo che è riuscito ad arrivare alle porte dello stadio Azteca esattamente durante l'inaugurazione, mentre Shakira stava ballando il suo ennesimo balletto, e fuori c'era proprio il mondo diviso in due, dentro biglietti che ovviamente nessun messicano si può permettere, ma solamente i messicani o molto ricchi, white chican come si dice, oppure stranieri, gringos, statunitensi e via dicendo. E fuori c'era il mondo delle proteste, fatto da studenti, Madres Buscadoras, collettivi, lavoratori. E queste proteste sono andate avanti per diversi giorni, con un atteggiamento da parte del governo ignobile. Ricordiamo che in Messico governa il governo di centrosinistra, che è lodato da moltissimi anche giornali politici europei come se fosse riferimento in alternativa a Trump. Ricordiamo che il governo di Claudio Sheinbaum, di Morena, è un governo che sta continuando a portare avanti politiche neoliberali, che non riconosce la crisi dei desaparecidos, un governo che è riuscito ad arrivare lì dove neanche le destre sono arrivate in termini di megaprogetti, di progetti estrattivisti sul territorio, tanto per ricordarsi poi che cosa vuol dire avere un governo così pitturato di rosso al governo. E solo per comunque questo governo, come sempre ha fatto, non riconosce in nessun modo le istanze fondamentalmente di lotte popolari che avvengono in questo territorio. E quindi sì, il mondiale è stato un momento in cui tutte queste lotte hanno provato un pochettino a raggrumarsi e a rendersi visibili, ovviamente nei limiti poi di quello che si riusciva a fare, perché comunque è un evento, probabilmente l'evento per eccellenza insieme alle Olimpiadi del despoco, quello si chiama, no? Quello dello sfruttamento, dell'estrattivismo, solo per fare alcuni, vabbè, insomma, avrete sicuramente parlato, si sa, no? Dell'assurdità di questo mondiale targato Trump, FIFA e Infantino, ma appunto queste contraddizioni diventano ancora più odiose in un paese come il Messico, dove per esempio per ricostruire la storia azteca si è tolta l'acqua ai quartieri vicini, per esempio i soldi che vengono investiti in queste costruzioni non vengono minimamente applicate a tutto quello che è il mondo appunto legato per esempio alle sparizioni, in cui c'è un mondo tra un biglietto dello stadio che costa 80.000, se va bene, pesos, e il salario medio che sono di 4.000 pesos. Ovviamente parliamo di un paese con enormi difficoltà, enormi differenze di classe, quindi il mondiale diventa ancora più odioso, no? E poi sì, alcune scene, come dicevi tu, appunto la squadra iraniana reclusa a Tijuana, che doveva attraversare ogni volta la frontiera, e alcune scene molto importanti, tipo durante nei mesi scorsi, durante la costruzione del nuovo stadio di Guadalajara, sono state scoperte proprio durante gli scavi più di 500 e passa borse contenenti resti umani sminuzzati. Questo vuol dire fondamentalmente il capitalismo e l'esproprio in Messico, cioè costruire stadi, costruire mega eventi letteralmente sopra cadaveri di persone che ogni giorno vengono fatti
Certo.
sparire nel silenzio e nella complicità, come si diceva, tra crimine, Stato e capitale. Quindi ovviamente il mondiale è stato un momento anche per noi per dire ok, raccontiamo quello che viviamo, raccontiamo quello che viviamo da molti anni, analizziamo, visto che c'è questa vetrina, insomma, così pubblica, e è quello che abbiamo provato a fare appunto con quest'ultimo podcast e anche con un altro podcast che è uscito poco tempo fa,
Bene,
proprio
naturalmente tutte
sul
queste cose
mondiale.
che hai messo in campo, cioè ci ricordano anche robe del passato, appunto il mondiale del 78 in Argentina con appunto i desaparecidos e i loro familiari che
Certo.
combattevano in piazza, ma non solo, quando parli di morti e sparizioni e cadaveri tra il cemento degli stadi, basta pensare 4 anni fa in Qatar. E a tutti gli omicidi causa sfruttamento di immigrati a cui era sequestrato il passaporto e costretti a costruire le strade, le infrastrutture che sono cresciute in un lago di sangue. E invece su quel che riguarda diciamo un po' le robe forzate, le residenze forzate di squadre, diciamo non ben volute. L'anno prossimo, appunto, sempre con questa farsa del mondiale su più territori, bisognerà vedere il Marocco che anch'esso sta vivendo una fase di trasformazione molto importante con l'impulso soprattutto della costruzione dello stadio, di questo ammodernamento, che sta squarciando una società già abbastanza impoverita e che per fortuna
Certo.
risponde come le proteste della Gen Z, come sono state chiamate quelle, insomma, di questo scorso inverno. Va bene, allora noi rilanceremo da questi microfoni il podcast che ci avvisano che sta girando già attraverso Black Hole nei vari buchi di palinsesto, però avrò anche il piacere di mandarlo sicuramente settimana prossima. Per chi lo vuole ascoltare, lo si trova sia su YouTube sia sul sito del Nodo Solitale che è nodosolidale.noblogs.org.